18, questa è Radio Popolare ed è il primo di agosto, fa caldo. Io sono Luigi Ambrosio con voi in questa ora di Pop Sera. E lo potevamo immaginare che ci saremmo dovuti trovare qua a parlare della speculazione che è stata fatta attorno alle Olimpiadi e all'incontro di box che ha visto contrapporsi l'italiana Angela Carini e la algerina Imane Khelif. Avete probabilmente visto, avete tutti i social, non si parla d'altro. Questo incontro è durato 46 secondi, poi la pugile italiana si è ritirata perché ha detto: ho ricevuto un colpo troppo forte, ho capito che non c'era niente da fare, non ho mai sentito un colpo così forte. Le polemiche sono caldissime, violente, perché ovviamente la destra ci si è buttata sopra, la Presidente del Consiglio, Ignazio La Russa, la Ministra Roccella, tutti quanti, ma persino Elon Musk. No, non sto scherzando, Elon Musk, il proprietario di Tesla, il proprietario dello social network XX Telegram, ha scritto sul proprio profilo su X che gli uomini non appartengano agli sport per le donne e ha lanciato un hashtag: Stand with Angela Carini. L'uomo sarebbe Imane Khelif, che sappiamo è una donna, cioè lo sappiamo, proviamo a dirlo visto che c'è una propaganda fortissima, incessante su questo caso. Noi proviamo in questo spazio che abbiamo a fare chiarezza e cominciamo con Angelo Carotenuto. Buonasera Angelo, grazie per essere con noi. Vediamo se ci sente. Mi senti, Angelo? Non riusciamo ad avere il collegamento. Allora, questa è di nuovo la sigla. Nel frattempo proviamo a richiamarlo. Dopo il brano, a questo punto.
Vicino a te, cosciente strilla attorno, sto vicino a te, fino a che non dormo, sto vicino a te, perché un mondo è sporco, e non cercai sapere. Meglio che dorma, ma che parla ma fa, sempre le stesse cose, facendo un sogar, caduto. Sto sempre a te. Sto vicino a te e scende strilla attorno, non mi fanno sentire, ci stai scedendo l'uomo, ma che parla ma fa, sembra le stesse cose, ma già tu so che
era Pino Daniele, che è napoletano, è uno dei simboli della canzone moderna napoletana, come napoletana è Angela Carini, che questa mattina si è ritirata dopo 46 secondi nel primo match del torneo di pesi welter delle Olimpiadi di Parigi contro l'algerina Imane Khelif. Ecco Angelo Carotenuto con noi, buonasera di nuovo.
Buonasera, mi sentite?
Adesso ti sentiamo molto bene.
Vice... Adesso mi sentite benissimo.
Vice direttore del quotidiano Il Domani, esperto di sport e anche una newsletter che si chiama Lo Slalom, se qualcuno volesse andarsela a leggere, perché veramente siamo di fronte a un caso che ha travalicato anche i confini nazionali, no? Ne ha parlato persino Elon Musk, cioè una propaganda incessante da giorni. Imane Khelif è un uomo, Imane Khelif non può fare il torneo di pugilato, ma come è possibile, visto che poi la scienza ci dice il contrario?
È possibile perché Imane Khelif non è la prima, perché questa è una storia che è cominciata da molto tempo ed è evidentemente una storia che ha delle sue radici in tensioni politiche, in un tentativo di guidare l'opinione pubblica, di guidare il pensiero verso una posizione. È una cosa nata dentro la destra repubblicana americana in alcuni stati da essa amministrati. È una cosa che nasce negli ultimi anni innanzitutto con molte leggi statali, appunto, in questi stati, che vietano l'attività, addirittura l'attività di base a livello scolastico, a persone, adolescenti, ragazzi, ragazze che sono all'interno di un percorso di cambiamento di genere. E quindi presentare Khelif come una transgender faceva gioco alla confusione. C'è stato all'inizio una gigantesca confusione su Imane Khelif, che è stata appunto definita come transgender inizialmente da alcuni giornali della destra italiana, e poi si è innescato uno di quei meccanismi che sono tipici ormai dell'informazione. Quando hai messo in giro un granello di qualcosa e poi si aggregano spesso tutta una serie di altri soggetti che magari poco verificano, ma che cercano di non perdere la scia dei click o le migliori postazioni SEO.
Poco verificano, oppure magari lo fanno anche un po' apposta, perché tanto nella confusione che si viene creando.
C'è l'una e l'altra cosa. Guarda, 3 anni fa, siccome non è una storia nuova, è già di Tolkien, di 3 anni fa, l'orco si chiamava Laurel Hubbard, ed era una ragazza neozelandese che faceva sollevamento pesi. E nelle settimane precedenti alle Olimpiadi venne appunto presentata alternativamente o come un fenomeno da baraccone o come lo scandalo, la vergogna, l'uomo che sotto mentite spoglie andava a portare via qualche medaglia a qualche donna, no? E Laurel Hubbard è spesso nei pezzi veniva chiamata con il suo nome da uomo, proprio per darle un ultimo schiaffo, un ultimo affronto. Veniva raccontata il suo percorso, veniva raccontata questa sua adolescenza. E il circo aveva deciso che Laurel Hubbard avrebbe ammazzato la gara, no? Figuriamoci, un uomo aveva fatto tutto il suo percorso di pubertà mascolina, certamente aveva più forza delle povere donne che sarebbero state sconfitte, eccetera, eccetera. E disse una delle avversarie, disse: quanti uomini in futuro cambieranno genere per rubare il podio a noi donne? E Lorella andò sulla pedana e fece tre nulli, il che significa, fare tre nulli significa che non riuscì mai a sollevare il bilanciere.
Cioè andò malissimo.
No, malissimo, peggio di malissimo, non sollevò mai il bilanciere, non riuscì a far nulla, zero. Fu eliminata al primo colpo e se ne tornò a casa, e se ne tornò a casa felice, e disse una sola parola, disse: dimenticatemi. Allora, se è questo, da allora poi sono seguite una serie di misure, una serie di provvedimenti che sono stati presi soprattutto quando sulla scena è arrivata la figura di Lia Thomas, una nuotatrice americana. Probabilmente ne avrete sentito parlare perché è stato un caso clamorosamente, un caso mediatico molto molto forte. Questa nuotatrice americana che era all'interno di un percorso di genere, da uomo a donna, ragazza universitaria, si presenta alle gare di nuoto e purtroppo ha l'avventura di vincerne una, e quindi passa appunto per l'orco anche lei, che con la muscolatura da uomo, le spalle larghe, sta ammazzando le gare. Venne addirittura tagliata una fotografia in maniera tale, in modo che lei sembrasse felice mentre le altre ragazze sul podio sembrassero tristi. In realtà questa è una storia nella quale poi c'è stata anche molta solidarietà da parte delle altre ragazze dell'università, ma i giornali americani hanno soprattutto raccontato e hanno soprattutto raccolto e ascoltato le voci di chi si lamentava di Lia Thomas, senza raccontare che Lia Thomas a quei campionati americani aveva preso parte a tre gare, quindi ne ha perse due e ne ha vinta una, ma senza raccontare che la gara che Lia Thomas aveva vinto l'aveva vinta con un tempo di 10 secondi più lento rispetto al record femminile americano. 10 secondi più lento nel nuoto è un'enormità.
È tantissimo tempo, ma qui stiamo parlando di un caso...
Significa che quella volta Lia Thomas aveva incontrato delle ragazze che erano più deboli di lei e aveva nuotato un tempo che era di 10 secondi e più lento di quello che nuotava da uomo.
Torniamo ai Manekelif però, perché questo è un caso ancora diverso. Qui stiamo parlando di un atleta che nasce donna, che ha poi, come
sì,
dire, una...
Anche questo non è un caso.
Non ho capito, io non saprei dire se la possiamo definire patologia, comunque ha una caratteristica ormonale particolare, per cui ha una produzione di testosterone molto più alta rispetto alla media, e questo determina naturalmente anche dal punto di vista dello sviluppo e poi della capacità, delle conseguenze. Ma secondo me è giusto fare chiarezza, perché ad esempio arriva questo messaggio che dice: allora facciamo tre toilette nei luoghi pubblici, le Olimpiadi per uomini, donne e intersex. Non è questo il caso? Qui stiamo parlando di una donna a tutti gli effetti.
Guarda, intanto noi e soprattutto tante delle persone che stanno commentando in grande libertà spesso non sappiamo molto e quasi sempre non sappiamo niente di questa ragazza, di questa pugile algerina. Sappiamo alcune cose: sappiamo che non ha fatto alcun percorso di cambiamento di genere,
sì.
Sappiamo che era presente già tre anni fa alle Olimpiadi a Tokyo, ma guarda caso nessun clamore c'era stato. Sappiamo pure che aveva combattuto contro un'altra pugile italiana qualche anno fa ai Giochi del Mediterraneo, eppure allora non c'era stato nessun clamore. Come mai? Sappiamo di Kelif che ha avuto un picco di testosterone alto durante gli ultimi mondiali e che per questo alla vigilia di una finale era stata esclusa. Peraltro una vicenda anche abbastanza controversa che lei e la Federazione Algerina contestano all'interno di un quadro molto complicato di rapporti tra la Federazione pugilato e il Comitato Olimpico Internazionale, perché il pugilato sta per essere sbattuto fuori dagli Olimpiadi per una storia di giudici corrotti, per una storia di dirigenti post-sovietici vicini a Putin, e Una storiaccia, insomma, una storiaccia.
Anche il presidente di questa federazione che ha escluso Imane Khelif dai mondiali dell'anno scorso è un uomo molto vicino al presidente della federazione russa Putin.
Molto vicino a Putin, la federazione finanziata da Gazprom. Ma questi, diciamo, sono soltanto elementi che servono a inquadrare la cornice del quadro. Poi il quadro è Khelif, della quale sappiamo che è una ragazza con una produzione naturale di testosterone superiore alla media. Ora, che cosa succede? Lo sport si è già imbattuto in situazioni di questo tipo. È successo nell'Atletica Leggera ed è successo con una straordinaria campionessa sudafricana che si chiama Caster Semenya, la quale, dopo aver cominciato a vincere un po' di cose, ha suscitato nelle avversarie battute una reazione. Non possiamo correre contro di lei, disse una italiana, si chiama Kuzma, questa ragazza italiana, lo disse, mi pare, dopo un'edizione di un mondiale. Non possiamo correre contro di lei perché è un uomo, disse così, è un uomo. Caster Semenya non è un uomo, è una donna, anche lei con una produzione naturale di testosterone superiore. Le dà un vantaggio? Non lo sappiamo. Gli stessi scienziati sono divisi sull'ipotesi che sia il solo testosterone a incidere sulla capacità di sviluppare potenza o di esprimere maggiore forza o sviluppare una superiore muscolatura. Ci sono numerosissimi studi che mettono in discussione l'ipotesi che il solo testosterone influisca su tutto questo.
Di Angela Carini,
facciamo pure che questa produzione dia dei vantaggi, d'accordo? Ma se è una produzione naturale, se è una produzione che diciamo non è aumentata da qualche intervento esterno, allora dobbiamo spiegare allora come mai ci preoccupiamo di questo vantaggio, che chiamiamo vantaggio sleale, e non ci preoccupiamo, per esempio, di Victor Wembanyama, che è questo straordinario giocatore di basket francese, che è alto 2,24 metri e ha un'apertura alare di 2,5 metri, quando apre le braccia 2,5 metri. Qualche giorno fa ha giocato contro il Giappone e ci sono le fotografie sui giornali di lui marcato, poverino, sì, tentava di marcarlo,
dall'atleta giapponese,
di 1,70 metri. Allora forse dobbiamo occuparci anche di Wembanyama, perché anche lui ha un vantaggio. Oggi sentivo la Premier Meloni.
Mettiamo un limite di altezza ai giocatori di pallacanestro.
Oggi sentivo dire, sì, dalla Premier Meloni che bisogna combattere ad armi pari. Lo sport non è questo. Lo sport non è combattere ad armi pari. Lo sport è stare dentro un perimetro di regole che valgono per tutti.
Di Angela Carini cosa possiamo dire? Il suo comportamento oggi sul ring.
La prima cosa che possiamo dire è che non sappiamo neanche nulla di lei. Non sappiamo, purtroppo è una cosa che il giornalismo non fa più, non fa mai, non so se l'ha mai fatto, ma non fa mai dire, fermarsi a un certo punto sulla soglia e dire noi non sappiamo tutto. Certe cose le sappiamo, altre le possiamo soltanto ipotizzare. Che cosa possiamo ipotizzare da quello che abbiamo visto? Possiamo ipotizzare che Angela Carini si è molto spaventata dopo aver preso un primo colpo, forte, certamente molto forte, ma anche la Carini non era neanche sufficientemente protetta, come dicono quelli che stanno di box, è andata lì a guardia scoperta, era scopertissima. Ora non possiamo ipotizzare che questo volesse essere colpita per poi andarsene, ma perché poteva andarsene già prima, poteva non presentarsi sul ring, no? E invece si è presentata, ma al primo colpo, secondo me, ma è solo una mia ipotesi, non pretendo che sia la ricostruzione effettiva della psicologia di Angela Carini, al primo colpo, probabilmente dopo due giorni in cui si è sentita dire che lei avrebbe affrontato un maschio, si è spaventata, poverina, si è spaventata, e per quanto si sia sforzata dopo di negare che tutto questo avesse avuto un peso sulla sua decisione, probabilmente l'ha avuto, perché è difficile, si è visto poche volte una pugile o un pugile che lascia il ring dopo 46 secondi di match, dopo un solo colpo preso.
Sicuramente la pressione mediatica è stata fortissima in questi giorni, e come dici tu non possiamo essere nella testa di un atleta che si trova a Parigi e che è già sottoposta per questo motivo a uno stress enorme, e quello che è accaduto sicuramente non l'ha aiutata. Grazie Angelo Carotenuto per essere stato con noi questa sera qui a Pop Sera Radio Popolare. Pronto?
Grazie a voi.
Grazie.
Buonasera.
Ciao, ciao, ciao. Volevo salutarti, e perché da quest'altra parte invece adesso abbiamo Guido Calderon, sempre da Roma, un altro quotidiano, Il Manifesto. Buonasera Guido.
Ciao, buonasera.
Perché davvero io non avrei immaginato stamattina, svegliandomi oggi pomeriggio, chiamo Calderon su un incontro di pugilato, a meno che tu non sia un esperto, però non te l'ho chiesto prima quando ti ho telefonato.
Sì, ma sono rimasto ai tempi di Carlos Monzon. A proposito di vicende, un filo complicato.
Cos'erano, gli anni 70?
Sì.
Sai perché? Perché ti ho chiamato, ma lo sai perché naturalmente il motivo, perché abbiamo fatto un salto sulla sedia quando abbiamo visto che Elon Musk ha fatto un tweet, ha creato un hashtag Stand with Angela Carini. Ma che cosa sta succedendo in questa destra sovranista mondiale attorno a questo incontro di pugilato?
Ma diciamo che forse al di là di questo incontro di pugilato, chiaramente le Olimpiadi sono un ottimo palcoscenico, no? Per qualunque sorta di crociata. Semplicemente la destra, diciamo globalmente intesa o globale che sia, ha fatto della questione gender, cosiddetta questione gender, perché poi in questo caso insomma ci sarebbe da dire altro ancora, la propria crociata. Tra l'altro proprio Musk, che diciamo questioni così delicate le ha affrontate in casa molto male, sono recenti diciamo le critiche che venivano dalla sua stessa famiglia, insomma, no? Ci sono anche problemi classici per cui tutta questa genia di predicatori di virtù morali e di difesa delle tradizioni o di ciò che è presunto naturale poi fa un po' ciò che vuole nella vita, e quindi insomma anche lì insomma incarna la libertà per sé ma non la libertà per gli altri. Il problema è appunto che questa idea che le leggi di natura siano sottoposte a una sorta di sovversione globalista fatta in nome del progresso, del politicamente corretto, eccetera eccetera, è diventata un po' la questione di fondo. Donald Trump ne fece una degli elementi della propria conquista degli Stati Uniti, abrogando, che so, le leggi in difesa delle persone transgender, sostenendo la possibilità che potessero essere cacciate dalla sanità, eccetera eccetera eccetera. Musk, che è sostenitore di Trump, ovviamente usa questo elemento. Del resto in sedicesimo ne hanno fatto, forse ne avete già parlato, gli esponenti della destra italiana, da Meloni a Ignazio La Russa, e comunque lo avevano fatto un po' in tutti i contesti, se pensate che perfino Rosa Chemical al Festival di Sanremo aveva suscitato interrogazioni parlamentari di Fratelli d'Italia.
Oggi il quotidiano come Libero ha titolato una cosa del tipo: il PD prende a pugni le donne, cioè siamo al doppio carpiato della propaganda attorno a quanto è accaduto oggi su quel ring. Senti, e questo è un elemento, ci dicevi, fondamentale, costitutivo delle destre sovraniste mondiali.
Diciamola così, una volta in Europa c'era la destra bigotta papalina, con poi le sue propaggini, diciamo, post muro di Berlino, nelle nuove democrature sorte ad est, l'esempio della Polonia è quello più chiaro.
Forse inventava meno balle di quanto facciano oggi, perché campano su quelle che chiamiamo fake news, che possono essere tradotte
diciamo
con bugie.
Che il tentativo è che in Europa c'era quello, in America c'erano dagli anni 60 in poi le cosiddette cultural wars, cioè l'idea che la destra candidasse dei valori a governo del paese, come raccontava un celebre saggista parlando del Kansas, che spiegava perché i lavoratori votano con la scusa dei valori contro i loro interessi, costruendo tutto un sistema narrativo contro quello che era la società, il cambiamento che la società dalla metà degli anni 60 avanzava. Ecco, adesso questi due elementi si stanno fondendo, per cui l'effetto globalizzante della destra al potere, o che vorrebbe arrivare al potere, o a, diciamo, vocazione egemonica, è quella di portare queste cultural wars sul terreno internazionale, cioè ogni elemento della vita quotidiana, ogni elemento che scaturisce e ha di sé un minimo di visibilità, come è il caso di cui si sta parlando, diventa un segmento di questa guerra. Ci siamo noi e ci sono loro, e questo è appunto quello che è stato fatto, diciamo, soprattutto negli Stati Uniti, prima Nixon, poi Reagan, via via fino agli evangelici di Bush, eccetera. Trump ovviamente è una valanga rispetto a, perfino a quelli che erano già dei radicali. La sensazione è che questa cosa diventi veramente globale, cioè ogni elemento che riguardi i Simpson, i cartoni animati, Sanremo, oppure le Olimpiadi, diventa un pezzetto, un frammento di questa guerra. È come dire che c'è una guerra permanente, questo ci dicono Meloni da una parte e Musk dall'altra.
Anche perché non è che hanno cominciato oggi, se pensiamo alle Olimpiadi, no Guido? È dalla cerimonia di apertura che queste Olimpiadi vengono prese di mira con questi argomenti, forse perché è la Francia di Macron che le ha organizzate.
Ma è probabile che si voglia immaginare che è la Francia di Macron, la Francia che sicuramente ha, indipendentemente da come sono andate le elezioni complessivamente, quel che si può pensare della grande francese, una grande che è legata anche a dei miti democratici, all'idea della libertà, uguaglianza e fraternità, cioè in qualche modo si è individuato in questo elemento qualcosa da contrastare. Per quanto riguarda l'Italia, verrebbe da dire che, diciamo, ci si consola con l'aglietto, come si dice da queste parti da cui vi parlo, cioè con l'idea che va talmente male Meloni in Europa che forse deve trovare un nemico contro cui ergersi per cercare di, come dire, di stare alla pari con quello che le arriva addosso.
Beh, la Francia è nemica di questo governo praticamente dall'insediamento. Ci ricordiamo la polemica sul Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, no? Subito si è puntato a Parigi, ma io facevo un riferimento alle Olimpiadi in quanto tali, perché lì non era stata soltanto Meloni con Salvini, ma c'era stato Orban, c'erano stati altri leader internazionali della destra sovranista a prendersela con quella, anche lì, con quella bugia, no? La presunta ultima cena che rappresenterebbe un vilipendio al cristianesimo, quando si trattava di tutt'altro nella coreografia.
Diciamo che hanno resuscitato anche l'accusa di blasfemia sostanzialmente, sì, rispetto a quella vicenda.
Grazie Guido Calderon. No, prego, prego, finisci, scusa, ti ho interrotto, prego.
No, volevo dire questo, appunto, è proprio la necessità di far parlare di sé costruendo un noi e un loro perenne. Forse temono che ci si dimentichi un po' di che cosa c'è in realtà dentro questa destra, e quando lo si va a vedere fa decisamente più impressione che questo tipo di dibattiti, peraltro abbastanza fastidiosi già di per loro, insomma.
Grazie Guido Calderon, collega del Manifesto, ti lascio al caldo di Roma che oggi è abbastanza intenso, vero?
Notevole, notevole.
Benissimo, si fa per dire. Buona serata, Guido, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Noi ci fermiamo solo per qualche secondo. 59 per la precisione, state con noi. Rieccoci in diretta, sì, mi ero dimenticato che c'era il GR di mezzo. Arrivano un po' di messaggi al 331-6214013 sul tema con cui abbiamo cominciato questa puntata di Popline. L'incontro di pugilato tra Imane Khelif e Angela Carini, che è durato 46 secondi netti, poi la pugile italiana si è ritirata e la destra mondiale, dobbiamo dire, visto che ne ha parlato persino Elon Musk sul suo social, suo, nel senso che proprio di sua proprietà X, dicendo: ma come può un uomo combattere contro le donne? Insomma, la fake news delle fake news. E i rossobruni, si chiede questo ascoltatore, beh, non lo so, possiamo immaginare che cosa pensino. Ma vogliamo parlare del testosterone che potrebbe avere la Premier, scrive Paola, poi dice la o il, va bene, una battuta, però in effetti è lei che si fa chiamare il Presidente del Consiglio, consideriamola una battuta, dai. Ma a proposito di Giorgia Meloni, adesso con noi c'è il deputato di Più Europa Maggi. Buonasera Maggi.
Buonasera, buonasera a voi agli ascoltatori.
E come possiamo commentare tutta questa canea che si è elevata dal governo italiano e dagli esponenti anche della maggioranza?
Appunto, la possiamo commentare come una canea, la possiamo definire.
Però non mi rubi la definizione, sennò.
Ogni giornata ha la sua iperbole prodotta dalla politica, e oggi abbiamo questa. E tra l'altro accompagnata da una mistificazione, da una serie di notizie false. L'atleta algerina non è una persona transgender, del resto altrimenti sarebbe anche perseguitata nel suo paese.
Abbiamo ampiamente nella prima parte di Pop Seras di oggi, Maggi Leno, ovviamente non ci ha sentito, ma ha svolto questo tema qua, no? Di che cosa stiamo parlando? Con lei vogliamo parlare della politica italiana, del livello di inquinamento della politica italiana.
La politica spesso, soprattutto la politica di questa destra di governo, si getta con la bava alla bocca su questioni che non conosce, che andrebbero trattate con maggiore rispetto delle persone, dell'aspetto poi intimo, personale, dell'identità delle persone. E l'altro giorno in aula abbiamo ascoltato gli esponenti della maggioranza intervenire raccontando questo fatto sostanzialmente in questi termini: c'è un uomo tunisino, è un uomo algerino che picchia una donna italiana. Questo più o meno era la sintesi.
Mettendo dentro anche il tema dell'immigrazione, del rapporto con lo straniero.
Tutto insieme: l'immigrazione, il patriottismo, l'omofobia, l'omo, lesbo, transfobia, è tutto mischiato. E a me personalmente dispiace per Carini, per l'atleta italiana, e facevo il tifo per lei, però non mi pare di poter dire che c'è una truffa, un'impostura, c'è ovviamente un tema che è un tema che andrebbe affrontato più da un punto di vista medico-scientifico e poi dei regolamenti del CONI che non dalla politica, soprattutto se la politica lo deve affrontare in questo modo.
Senta, La Russa, il presidente del Senato, ha detto Angela Carini venga in Senato, ma non è che corriamo il rischio che questo caso venga utilizzato per dare una stretta sui diritti civili in Italia?
Ma tutto ormai quotidianamente viene utilizzato per provare a dare una stretta sui diritti civili, sulle libertà individuali. Io vengo da una nottata passata.
Aia, non so cosa sia successo al telefono di Riccardo Maggi, forse il caldo. Aiuto, ma così mi sa che non ce la facciamo ad andare avanti. Eravamo curiosi di sapere questa nottata che cosa è accaduto. Naturalmente una nottata in Parlamento di Maggi, no, mi sa che... Mi sa che ce lo facciamo raccontare un'altra volta.
Strapped up, strapped in, without
Questi erano i Pet Shop Boys alle 18:42 minuti qui a Radio Popolare. Non è quel che resta del giorno, che è la trasmissione che di solito faccio in inverno, quindi scusatemi, ma è Pop Sera. Mi ha raggiunto in studio Alessandro Balaga. Buonasera Alessandro.
Buonasera Luigi, buonasera ad ascoltatore ed ascoltatrice.
E poi stai facendo un bel pezzo per il GR delle 19:30, tutte le leggi di questo un po' più assurde di questo governo.
Ma
di
allora,
questa maggioranza.
Intanto partiamo dal fatto di cronaca. Oggi pomeriggio è stato approvato il cosiddetto decreto carceri con fiducia al Senato e era stato presentato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, dalle parole del ministro del Guardasigilli, il ministro della Giustizia Nordio, che diceva che sarebbero norme che vanno nella direzione del risolvere i problemi endemici delle carceri, dei penitenziari italiani, sovraffollamento e suicidi, siamo a 67 dall'inizio dell'anno, gli ultimi numeri. Andando poi a spulciare, al di là di quello che prevede questa norma, e poi ne parleremo anche col nostro ospite, ma andando a spulciare dal 22 ottobre 2022, giorno dell'insediamento del governo Meloni, ad oggi in pratica, ci sono una ventina di nuovi reati introdotti. E allora sembra abbastanza logico che l'introduzione di nuovi reati o l'inasprimento di pene per altri reati già esistenti così non vanno esattamente nella direzione di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri.
Perché non è che mandano in carcere i mafiosi, ma ce lo ricordiamo, il primo era il decreto rave.
Bravissimo, infatti era passata una settimana, 22 ottobre 2022 l'insediamento del governo Meloni, 31 ottobre 2022 l'approvazione in Consiglio dei Ministri, poi chiaramente c'erano i tempi tecnici per essere poi convertito in legge, però del cosiddetto decreto rave, che era quello che introduceva, che ha introdotto il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute o l'incolumità pubblica. In pratica, vi ricordate, in quei giorni c'era vicino a Modena questo rave con ragazzini che facevano quello che si fa in un rave, di fatto.
E poi c'è una lunga lista di reati veramente bizzarri, tra cui mi faceva ridere cos'era quello dell'orso marsicano.
Ma sì, allora, questo adesso in un quadro sinceramente drammatico per la politica securitaria che sottende le scelte del governo Meloni, dal cosiddetto decreto Cutro, ve lo ricorderete tutti, non sono andati a rendere omaggio alle salme dei migranti morti, ma poi nel Consiglio Comunale di Cutro hanno approvato quel cosiddetto decreto Cutro, che non risolve, come sappiamo, niente. Nel frattempo però continuano a finanziare la Guardia Libica, ad esempio, e continuano tuttora, o il decreto Caivano, anche quello è arrivato sull'endemotiva di un fatto drammatico, brutto, lo stupro da parte di tre minorenni di una ragazzina, 12-13 anni aveva lì a Caivano. Però poi ci sono anche altre norme davvero che sono quasi ridicole. Quella che prevede una sanzione per chi abbatte batte o mette in prigionia l'orso marsicano, ed è qui che tu sorridevi.
Eh sì, perché quello del Trentino si è quello abruzzese.
Anche pensando a questo, esattamente, notizia di 2 giorni fa, l'uccisione, l'abbattimento di una orsa in Trentino.
Però torniamo alle altre cose,
diciamo
con,
che,
col nostro
che la questione è grave. Per fortuna oggi, per fortuna si fa per dire, è stato invece... È slittato a settembre la discussione in aula e la conseguente approvazione del cosiddetto DDL sicurezza, che pure lì buttiamoci
dentro
nuovi reati, dalle body cam per i poliziotti all'introduzione del reato di estremismo islamico, non religioso, attenzione, islamico, la cannabis light di cui mi pare che tu abbia già parlato, l'abbia accennata.
Parliamo domani mattina, giorni migliori, qui basta cannabis light.
È equiparata alla cannabis illegale, diciamo così.
Quella. Senti, il nostro ospite Michele Miravalli, che è il responsabile dell'osservatorio carceri di Antigone. Buonasera Miravalle.
Buonasera a voi.
Senta, voi come valutate questo decreto carceri? Vedo che l'elenco dei critici è lunghissimo, tutti coloro che se ne occupano di carcere, dagli avvocati a chi gestisce penitenziari, a chi come voi ci sta dentro, tutti quanti sono critici.
Beh sì, anche noi siamo nella lunga lista dei delusi, ma delusi più che altro perché questo decreto sembra non considerare poi quello che noi con il nostro osservatorio vediamo tutti i giorni, che è una realtà detentiva davvero difficile, per usare un eufemismo, e che nel mese di agosto vive forse il momento tradizionalmente più difficile e drammatico dell'anno, perché agosto, mentre il paese va in vacanza, il carcere non va in vacanza. Agosto è quel mese in cui sostanzialmente si ferma tutti i tipi di attività lavorative piuttosto che scolastico-formative, e vuol dire, significa che la maggior parte dei detenuti di questo paese passano praticamente 20 ore al giorno chiusi in una cella magari sovraffollata, più spesso le volte sovraffollata, e quelle altre 4 ore le passano in passeggi, cioè nelle famose ore d'aria, quelle che giornalmente vengono definite ore d'aria, sotto il sole cocente, senza possibilità di vedere neanche un filo d'erba o un refolo di vento. Quindi è un decreto che in qualche modo non prende atto della difficoltà della situazione, confermata quel numero tragico dei suicidi. Ieri l'ultimo, la contabilità drammatica è arrivata a 62 in un anno, con il ragazzo che si è ucciso ieri nel carcere di Rieti nel Lazio, aveva 25 anni, e se avanti di questo passo purtroppo si rischia di raggiungere quella cifra record del 2022, che era 85 casi di suicidio, che è in assoluto la cifra più alta della storia del penitenziario contemporaneo in Italia. Quindi è un decreto che, accanto ad alcune cose di buon senso, tipo l'aumento, le nuove assunzioni sul personale, lo scorrimento delle graduatorie dei direttori, che forse finalmente riusciranno ad essere, se non uno per istituto, almeno un numero soddisfacente, però poi rimanda alcune, anche le scelte più comunicate dal governo. Ne cito una, quella che Carlo Nordi aveva detto in conferenza stampa alla presentazione del decreto come quella più significativa, della possibilità per i detenuti, soprattutto i detenuti tossicodipendenti, di accedere, di allargare quindi le misure alternative, di usare maggiormente le comunità terapeutiche di recupero. In realtà quella norma c'è, ma quella norma è rinviata di 6 mesi, perché adesso c'è tutta una fase burocratica di una commissione che se ne deve occupare, che deve stabilire dei criteri, che deve stabilire degli albi di comunità, eccetera eccetera. Quindi tutto è rimandato alla burocrazia statale, e sappiamo che quando si parla il binomio carcere e democrazia e burocrazia ha prodotto spesso dei mostri, quindi non siamo fiduciosi. Segnalo poi che tra gli investimenti del decreto ce n'è uno particolare, che è il famoso torna il commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, il famoso refrain del costruiamo nuove carceri. È un commissario che costerà allo Stato 800.000 euro all'anno, quindi quasi 1 milione di euro, Sappiamo bene come sono finiti i precedenti piani di edilizia penitenziaria, a cominciare dal, ahimè mitico, sono ironico, piano Nicolazzi degli anni 70, le carceri d'oro, le inchieste, gli arresti che ne seguirono.
Ecco, Michele Miravalle parlava di un aspetto positivo, ossia il via libera a delle nuove assunzioni di agenti di polizia penitenziaria. Leggendo sulle agenzie si parla di un migliaio, non so se sono sufficienti o meno, ma accanto a quello, in questi mesi, intervistando anche referenti della sua associazione di Antigone, ma anche altri professionisti del settore, diciamo così, una mancanza forte che si veniva sottolineata era quella invece di altre figure professionali, a partire dagli educatori, oppure, visto che nelle carceri italiane c'è un elevato numero di persone straniere, anche mediatori linguistici e culturali, proprio per portare avanti quell'idea che sottende il carcere o comunque il sistema italiano di reintroduzione poi nella vita normale, mi permetta questo termine tra virgolette, dei detenuti. E qui non ho letto nulla da agenzie invece in questa direzione.
No, non c'è nulla se non degli adeguamenti salariali in qualche modo, quindi diciamo misure sindacali tra virgolette. C'è, tanto per dare contezza ai nostri ascoltatori, nel sistema italiano c'è un rapporto di un agente di polizia penitenziaria ogni circa due detenuti, qualche percentuale in meno. Il rapporto tra numero di educatori e numero di detenuti è tendenzialmente a livello nazionale 1 a 60-70 persone, quindi un educatore nelle 60-70 persone, dove nelle carceri più sovraffollate arriviamo anche a un educatore ogni 90-100 detenuti. Quindi i rapporti numerici sono questi, e in questo decreto effettivamente non solo mancano appunto un investimento in tal senso, ma manca anche l'idea di investire anche in figure nuove che magari oggi non esistono. Oggi esistono ancora magari molte attività sono affidate al volontariato penitenziario, che in territori dove esiste magari funziona, in alcune realtà funziona, ma non sono strutturali. Quindi perché non immaginare ad esempio di coinvolgere ad esempio degli istruttori sportivi, dei giovani laureati in materie sportive da assumere come operatori penitenziari, quindi differenziare anche le tipologie di professionalità che ci sono in carcere è una priorità, per non parlare poi del drammatico aspetto della sanità penitenziaria, dove il decreto prova a intervenire, ma anche qui in maniera molto timida, come dire, individuando nelle figure dei medici penitenziari delle figure che di frontiere, quindi riconoscendo loro anche un surplus dal punto di vista dello stipendio, un beneficio economico. Però oggi parliamo di una realtà in cui in molti istituti italiani i medici non si trovano, non esistono, e quando esistono sono assolutamente insufficienti rispetto a quello che è il fabbisogno, e mi riferisco soprattutto agli psichiatri e a tutti gli operatori della salute, certo, mentale, che sono, forse sono il grande tema.
Sono fondamentali, naturalmente. Grazie Michele Miravalle, responsabile dell'Osservatorio Carceri e dell'Associazione Antigone, e grazie anche ad Alessandro Braga, che è ancora qui con me. Voglio ascoltare il tuo pezzo delle 19.30.
A dopo. Va bene, ciao.
Ciao, 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 ciao. In questi ultimi 5 minuti adesso vi propongo questa intervista con Giovanni Savino, esperto di Russia, perché oggi c'è stato uno scambio di prigionieri tra Russia e i paesi occidentali che da molti viene definito il più grande della storia. 26 prigionieri dalla Russia sono stati liberati, personaggi importanti come Ivan Grishkovin, che è un reporter del Wall Street Journal, oppure l'ex marine statunitense Paul Whelan, ma anche e forse soprattutto il dissidente russo Vladimir Kara-Murza. Perché? Questa è la risposta che ci dà Giovanni Savino.
È successo che per la prima volta nella storia della Russia post-sovietica si è avuto uno scambio che ha coinvolto decine di persone, sembrerebbe siano 26 le persone che sono state scambiate, e da un lato dalle prigioni russe sono stati liberati personaggi che erano dentro per ragioni che erano collegate a reati d'opinione, come il giornalista e politico Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 5 anni per alto tradimento, o il politico Ilya Yashin, condannato a 8 anni per vilipendio delle forze armate, assieme a ragazzi e ragazze, Kevin Leak, cittadino russo e tedesco, che è stato condannato per aver fotografato una base militare, in realtà non è vero, e Sasha Skocelenko, più famosa per aver sostituito ai prezzi in un non popolare supermercato il numero delle vittime a Mariupol durante l'assedio russo. Dal lato invece dei paesi occidentali, Stati Uniti, Germania, Polonia e Slovenia, sono stati consegnati alla Russia una serie di agenti alcuni dei quali molto particolari, come Vadim Krasikov, che nel 2019 aveva freddato un leader della guerriglia cecena, Zelimkhan Khangoshvili, al Tiergarten nel centro di Berlino. Insomma, si tratta di uno scambio importante, probabilmente è un segnale da parte di Putin nel dire che lui è disposto a dialogare con l'Occidente, vedremo.
Ma che cosa ha scambiato, che cosa ha ricevuto Putin in scambio di questa liberazione?
Ha ricevuto prima di tutto quello che voleva ricevere da tempo, ovvero Vadim Krasikov, che è stato condannato da un tribunale tedesco all'ergastolo per aver ucciso un cittadino georgiano, perché Zelimkhan Khangoshvili è originario di una regione cecena all'interno della Georgia, e Putin aveva più volte ribadito di voler vedere liberi dei patrioti, e ha ricevuto in cambio, oltre a lui, le spie russe che sono state prese nei vari paesi.
E che cosa significa allora per il futuro?
Significa che vi è probabilmente un canale con cui poter interloquire, e che potrebbe essere in futuro riutilizzato per altre questioni. Vedremo.
Ma è una cosa buona allora questo scambio?
Di sicuro per quelli che sono i prigionieri politici russi sì, è un'ottima cosa, anche perché in alcuni casi, penso a Vladimir Karamurza, vi sono problemi di salute serie. Karamurza è stato avvelenato 2 volte dalle autorità russe nel 2017 e nel 2019, la sua permanenza in prigione diciamo che era contraria a quello che è il suo stato di salute.
Ok, ma questo che è successo, come l'ha detto, non è successo dalla guerra fredda, però... Che è un obiettivo diplomatico o un evento più normale, direi, per la Russia?
No, non è un evento normale assolutamente, non vi è mai stato prima uno scambio di queste proporzioni, e soprattutto uno scambio con dei prigionieri politici. Quelli che hanno abbandonato la Russia, come Yashin o come la Skocelenko, sono cittadini russi. Vero, Karamurza ha anche il passaporto britannico, Kevin Leak è anche cittadino tedesco, ma sono 2 casi. Nel caso di Yashin, della Skocelenko e di altri che sono stati liberati oggi, si tratta per la prima volta di uno scambio che coinvolge cittadini russi per cittadini russi, diciamo cittadini russi sgraditi al potere per cittadini russi graditissimi al potere.
E per l'Occidente che significa questo scambio, questa recuperazione di persone?
Questo recupero di persone per l'Occidente vuol dire comunque avere una possibilità di poter vedere un'alternativa nella società russa a quello che è il regime di Putin, che è una cosa molto importante, anche perché un domani la guerra finirà, non sappiamo quando, non sappiamo come, ma la Russia comunque resterà e si dovrà dialogare con qualcuno. Quindi, come dire, c'è la possibilità di avere dei punti di riferimento per la società civile all'esterno della Russia, al sicuro, lontano dalla repressione putiniana.
E lei sa.
Ci fermiamo qui l'intervista a Giovanni Savino, era di Roxane Volclair. Torniamo domani come sempre alle 18. Buon ascolto, buona serata con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network. Thank you.